Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão.
Quanto destino c'è e quanto libero arbitrio? Cosa spinge verso un luogo, una scelta? Cosa ci fa scartare le altre possibilità? Il cammino è ciò che conta, la meta ha solo un significato simbolico, eppure senza la meta, l'obiettivo, noi non faremo mai un passo. Amo il pezzo del puzzle che si incastra, i puntini che si uniscono a posteriori. Non disdegno la scia lieve e morbida con la quale avvengono certi passaggi e percepisco il click di alcuni momenti, anche quelli banali, alternati alla fatica fisica e mentale per arrivarci. Racconterò ora un episodio personale, più personale degli altri, perché credo che a volte, quando si viaggia, sia importante condividere anche l'io, i problemi, i pensieri. Preferisco essere un registratore su persone, luoghi e racconti, ma a volte sono un registratore su di me. È il 2015, sono in Brasile. Ho deciso quel viaggio ancora prima di saperlo, quando nel 2013 ho conosciuto Gabriela a Londra. Le dissi che ci saremmo riviste, che quelle 5 settimane di condivisione non potevano finire così nel nulla. Le dissi, vieni in Italia nel 2014 e io verrò in Brasile nel 2015. Sembrava una frase fatta e per lei, che in Italia non venne mai, lo fu. Per me no. Nel 2015 a gennaio acquistai un biglietto per San Paolo, andata e ritorno a 600 euro. Ci misi moltissimo prima di stabilire un percorso. Acquistai costosi voli interni e decisi di percorrere distanze immense in quel mese a disposizione. Ero ancora una viaggiatrice immatura e bulimica. I miei punti fermi erano troppi e ai poli opposti di un paese grande quanto l'Europa. Da Gabriela rimasi solo 3 giorni a Cuiabá, nella zona ovest, nel Mato Grosso. Quando andai da lei ero ancora alle mie prime scoperte ed ero lontana dall'episodio personale che sto per raccontare, che non mi ha cambiato nella mia passione, ma mi ha cambiato in prudenza. Iniziamo. Sono trascorse 3 domeniche, 2 settimane di viaggio e 17 giorni, lunghi e lenti come mesi, in cui ho conosciuto gente, luoghi, trasporti, cibo, consuetudini e lingue. Il tempo si è disteso e dilatato, sono cambiata. Ho superato metà percorso, mancano l'ultima città, Rio de Janeiro, e poi i Lagrangi e Parati. Dal giorno dell'aggressione gli ingranaggi interni si sono trasformati e incastrati più volte, come a voler trovare il posto più comodo in cui continuare a funzionare dopo essersi trovati fuori dai binari. Una donna sola, bianca, con un cellulare in mano per scattare foto, non avrebbe dovuto stare su una spiaggia semideserta durante un giorno feriale in un sabato di nuvole nerastre. Ma facciamo ordine. Minacciava pioggia quella mattina, ancora più di quando arrivai a Salvador de Bahia un giovedì dopo essere stata nella Chapada Diamantina. Ogni brasiliano mi aveva ripetuto la stessa frase: stai attenta in quella città, tieni i soldi protetti, via il cellulare, stai solo nel centro, nel Pelourinho, lì ci sono poliziotti e militari. Ero partita dunque guardinga e in tensione, i muscoli pronti, l'energia raccolta nel mio corpo a livello dell'addome, proprio come il bacino di una diga, per liberarla nelle azioni tipiche, scegliere un ostello, visitare, conoscere e stupirsi. Quel sabato mi svegliai presto, con in testa la voglia di spingermi su una spiaggia. Arembepe, quella degli hippie e di Janis Joplin. Itacaré, l'isola suggerita dalla cuoca Wanda. Oppure la più classica Praia do Forte. L'olandese, incontrato nella Chapada Diamantina, mi aveva consigliato Itapuà e il suo faro. Wanda mi stava parlando nel suo portoghese lento e calmo, ricordandomi le cuoche materne di alcuni film americani. L'ostello era ricco di personalità. Paolo mi aveva accolto al check-in masticando parole in inglese secco, abituato a viaggiatori ben diversi da me e più esperti. Alberto era più socievole, capello lungo e bianco, asciutto e magro nel corpo. Barbara era un'argentina da villaggio turistico e dai colori di Desigual. Per Itapuà ci volevano solo 40 minuti di autobus lungo la costa. C'erano un faro e un mercato. Il tempo era incerto. Wanda continuava a parlarmi di Itacaré. Distante, richiedeva un traghetto e appunto il tempo era incerto. Non ascoltavo più mentre sbocconcellavo la mia colazione. Ero già là, verso quella destinazione che avrebbe influito poi, anche facendo il possibile per evitarlo, sulla mia fiducia in quella città, ma soprattutto in me stessa. I giorni precedenti avevo visitato il Pelurigno, pieno di polizia, case colorate, tra cui il Museo di Amado, negozi di souvenir e la sensazione che il patrimonio dell'UNESCO fosse un bel modo per non vederla, quella città. Scesi dunque nella città bassa nei giorni precedenti, con attenzione percorsi una via in cerca di un contatto avuto mesi prima da una pellegrina tedesca che transitava per Pavia in bicicletta lungo una specie di sua personale via francigena. Camminando entrai in una viuzza dove intravidi un mercatino di colori, sapori e suoni. Sostai davanti ad alcuni punti di interesse, una piazza, qualche edificio particolare. La mia ricerca non andò a buon fine, ma avevo visto un pezzo della città abitata. In quei giorni andai anche a Bonfim, a Farol da Barra, al mercato de Saint Joachim, utilizzando i loro bus urbani e feci inoltre il free walking tour, una gita a piedi gratuita per scoprire la parte non turistica di quel Brasile un po' più pericoloso. Non uscire dal Pelurigno per me fu come dirmi di farlo in qualsiasi modo. Il tizio del free walking tour voleva far conoscere davvero la sua città. Ci disse che quando il turista cerca di uscire dal Pelurigno viene spesso ricondotto dentro da poliziotti compiacenti con i negozianti, interessati a vendere. Lo stesso tizio mi galvanizzò non poco con incitamenti vari, sentendomi raccontare quanto fossi stata capace di andare a zonzo. «You are brave! Alone, you are brave!» Il giorno dopo, convinta che il pericolo fosse sopravvalutato, commisi una serie di errori da principiante. Arrivata ai Tapois, mi lasciai subito coinvolgere dal mercato, prima di raggiungere la spiaggia sovrastata dai nuvoloni della pioggia di stagione. Mi diressi verso le nubi cariche e minacciose, camminando. Il faro stava alle mie spalle, volevo raggiungere un'altra spiaggia sentita in ostello, senza sapere bene dove fosse. Lenta, sola e con un paio di infradito in mano attraverso sabbie, scogli in vista e gruppi di pescatori, continuai a fotografare. Mi riposai sulla sabbia per poco tempo a leggere e scrivere. Poi proseguì nel cammino, anche quando la gente, già esigua, non si diradò per sparire del tutto. Decisi di ritornare passando attraverso la strada, ma ebbi la sensazione che non ci fosse un'uscita vera e propria. Incontrai una donna che mi disse a gesti che l'uscita era un po' ovunque, dovevo solo dirigermi in una delle stradine invisibili alla mia sinistra, dalla parte opposta al mare. Sarebbe stata un po' lunga, ma si riusciva. La ringraziai e proseguì. Invece che prenderla più indietro, decisi di sfruttare ancora qualche passo. Non sentii nulla, nessun segno. I miei sensi, di solito più accesi in viaggio, non mi avvertirono. Non mi feci invisibile, come sempre. Una donna bianca, sola, con un cellulare in mano. Sentii un colpo sulla schiena, sulle spalle, come di qualcosa che ti viene addosso ma senza farti troppo male. Come una svista, uno scontro fortuito. Sentii la donna urlare, si fermò poco distante da me. Sentì afferrare, tirare, spingere, d'istinto opposi resistenza, trattenendo il cellulare tra le mani. Poi caddi sulla sabbia subito, pensando non sta succedendo a me. Il coltello nero, quello per aprire il cocco, il macete insomma, lo vidi uscire e distendersi in alto, mentre io con le mani stavo fugando e inciampando nel marsupio per dargli soldi. «Di nero, di nero, di nero», mi sembrò di sentire, mentre il coltello era là, inconsapevole. L'uomo si voltò verso la donna dal tono supplicante e le rispose qualcosa. Non sentii e non vidi. Provai sensazioni rapide. Ricordo un cappellino in testa, una camicia, le mani scure. Non era giovane. Si prese quello che avevo e scappò ruzzolando sulla sabbia. Mi alzai, fredda e lucida. Scossi via la sabbia e corsi verso la donna. Solo correndo iniziai a sciogliermi e solo davanti a lei iniziai a piangere. Iniziò anche a piovere. Mi ritrovai fradicia e spaventata con lei che sciorinava litanie in portoghese. Volevo parlare in italiano, mentre lei continuava a ripetere grazie a Dio nella sua lingua. Penso che abbia invocato qualsiasi santo, Yolanda, il mio personale angelo custode. Mi scrutò per capire se avessi ferite, ma c'era solo un lieve filo di sangue sul dito. Piansi così tanto che mi dovetti quasi scusare, non riuscivo proprio a fermarmi. Lei parlava in continuazione, pensava che senza di lei sarebbe finita ben peggio. Mi aiutò a prendere un bus, che in quel momento avrei voluto solo accasciarmi da qualche parte. Riacquistai energia e andammo insieme in un internet caffè per cercare di bloccare il bancomat e il cellulare e per riuscire a sentire qualcuno. Ritornai all'ostello pensando che quell'episodio non avrebbe dovuto influire. Sapevo come fare. Sensi di colpa e insicurezze mi avrebbero di certo accompagnato per qualche giorno, fino a Rio e chissà, ma dovevo accettarlo. Nel pomeriggio uscii subito da sola andando al mercato Modelo dove un uomo mi disse di non essere triste. saltai invece lo spettacolo di capoeira serale. L'indomani fui guardinga e mi sentii sollevata quando incontrai una coppia francese, già vista qualche tappa prima, con cui trascorrere qualche ora, e infine mi regalai un pranzo di lusso. Andai all'aeroporto il lunedì con gli autobus urbani, senza paura e passando da Itapois, guardando dal finestrino il lungomare con il sole. A Rio cambiai le prospettive, decisi di dormire nel tranquillo quartiere di Ipanema e di lasciar perdere le favelas. Poi quella sensazione di pericolo passò con calma. È rimasto solo un punticino, un aneddoto con un bel finale, in quel viaggio che fu una meraviglia. Prima di Rio, tuttavia, accadde anche altro. In ostello, sapendo dell'accaduto, Barbara mi accolse quella sera con una caipirinha e mi presentò Chris Martin e sua moglie. Un tizio svizzero di cui non ricordo il nome, per tirarmi su di morale, mi disse di essere stato per 2 anni in prigione in Cambogia. Chris voleva darmi un indirizzo per dormire a Rio, ma ritrattò, strappandomi un sorriso quando si accorse che era nelle favelas. Stavolta no, Eleonora, mi disse. Conobbi anche altre giovani donne con cui andai in spiaggia a vedere il tramonto e che un po' mi redarguirono per la mia imprudenza. Grazie a loro, che viaggiavano molto più di me e che avevano vissuto ovunque conoscendo molte lingue, mi calmai. Raccolsi semplicemente le loro storie, come un retino da pesca.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.